Il radiogiornale.
Cresce l'apertura alle centrali nucleari, lo dice un sondaggio che fotografa una Svizzera sempre più preoccupata dall'approvvigionamento elettrico sullo sfondo guerre e crisi energetica. Un drone russo colpisce un deposito di scorie della centrale nucleare di Chernobyl. Non si segnalano fughe radioattive, un incidente profondamente preoccupante, secondo il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Giro di vite contro chi prenota letti in una capanna e poi non si presenta. Il club alpino svizzero propone una nuova tassa di prenotazione. Sport: Zverev vince la battaglia con Cobolli e fa suo il Roland Garros per la prima volta. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. La recrudescenza del conflitto in Medio Oriente in apertura. Per la prima volta dall'annuncio degli accordi di cessate il fuoco con il Libano, cacciabombardieri dell'aeronautica militare israeliana hanno colpito il quartier generale di Hezbollah nel sobborgo sciita di Dayeh, nel sud della capitale libanese Beirut. I media libanesi parlano di 3 missili diretti contro 2 appartamenti. Il movimento sciita libanese Hezbollah ha rivendicato il lancio di missili per rappresaglia. Teheran, per bocca di un parlamentare iraniano, ha promesso una risposta ferma e dolorosa all'attacco su Dayeh. Il presidente statunitense Trump in precedenza in un'intervista aveva detto di aver chiesto a Israele raid più chirurgici in Libano. E a tarda sera l'esercito israeliano ha annunciato che il paese è stato preso di mira da missili lanciati dall'Iran. È la prima volta che accade dal cessate il fuoco annunciato l'8 aprile. Le sirene sono risuonate in gran parte del nord di Israele e le autorità hanno annunciato che domani, oggi, tutte le scuole resteranno chiuse per sicurezza. Stanotte Teheran deve bruciare la minaccia affidata ai social dal ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben-Gvir. Avete lanciato i vostri missili? Basta così, la reazione di Trump, che dai microfoni di Fox News ha esortato Teheran a tornare al tavolo delle trattative e raggiungere un accordo. La popolazione svizzera guarda con crescente preoccupazione alla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e, di fronte al rischio di carenze, cresce l'apertura verso il nucleare, anche verso le centrali di nuova generazione. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato in giornata, i dettagli nel servizio di Luca Beti.
Fino a qualche anno fa, in Svizzera, l'idea di rilanciare il nucleare provocava una levata di scudi. Oggi, in un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitica, timori per l'approvvigionamento elettrico e incertezze sul prezzo dell'energia, l'atomo torna a guadagnare consensi. È quanto indica un sondaggio rappresentativo svolto dall'Istituto GFS Bern e commissionato dall'Associazione delle Aziende Elettriche Svizzere. Il 79% delle persone intervistate è favorevole a mantenere in funzione le centrali nucleari esistenti, finché sono sicure. Quasi 6 persone su 10 vedono di buon occhio la costruzione di impianti di nuova generazione, un cambiamento nell'opinione pubblica favorito anche dalle difficoltà che incontra la transizione energetica, decisa dal popolo una decina di anni fa, nel 2017. Attualmente quasi 2/3 della popolazione dubitano che le energie rinnovabili siano in grado, da sole, di rispondere al crescente bisogno di energia elettrica nella Confederazione. Ma le Svizzere e gli svizzeri non hanno voltato le spalle alle rinnovabili. Secondo il sondaggio, godono ancora di ampio sostegno. Per accelerare la costruzione di parchi eolici, impianti solari di grandi dimensioni o nuove dighe, la popolazione è pronta oggi a scendere a compromessi con la protezione del paesaggio e a limitare le possibilità di ricorso. Il sondaggio arriva in un momento politicamente delicato. Lunedì in Consiglio nazionale si dibatterà sull'iniziativa popolare Stop al Blackout e sul suo controprogetto. Sullo sfondo c'è poi l'accordo sull'energia elettrica con l'Unione Europea.
La scorsa notte un deposito di scorie nucleari nei pressi della centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina è stato colpito da un drone russo. Per il momento non si segnalano fughe radioattive, ma Kiev denuncia l'ennesima escalation dei bombardamenti russi. I dettagli dal nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
Non ci sono livelli di radiazione in eccesso, ma c'è un eccesso di arroganza russa. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato l'ultimo attacco aereo russo lanciato questa notte. 236 droni, un bombardamento di ridotte dimensioni rispetto agli attacchi di massa contro la capitale ucraina al quale ormai siamo abituati. Ma alle 2:10 ora locale, uno dei droni russi ha colpito un deposito di scorie nucleari non lontano dalla centrale di Chernobyl, causando un incendio su una superficie di 40 metri quadrati. Secondo l'agenzia nucleare ucraina Energoatom, al momento dell'esplosione per fortuna non c'erano scorie nucleari all'interno del deposito e i livelli di radiazioni sull'area sono rimasti costanti. Non è chiaro se si tratti di un attacco deliberato o se non sia piuttosto un incidente, ma in ogni caso si tratta del secondo bombardamento subito dalla centrale di Chernobyl in poco più di un anno. Nel febbraio 2025, infatti, un drone russo aveva colpito la struttura di contenimento che protegge ciò che resta del reattore numero 4, esploso durante l'incidente del 1986. Il Ministero degli Esteri ucraino ha chiesto ancora una volta alla comunità internazionale di condannare questi attacchi, che mettono in pericolo la sicurezza nucleare dell'Ucraina e quella dei suoi vicini.
Una serie di incidenti della circolazione ha funestato il fine settimana. A Ersigen, nell'Emmental bernese, un 81enne è morto dopo che al volante della sua auto si è immesso in una strada principale mentre sopraggiungeva un'altra vettura. Nello schianto l'anziano ha perso la vita, la donna alla guida dell'altra auto ha riportato gravi ferito lievemente invece il bambino che viaggiava con lei. Un 12enne è stato investito da un furgone sabato sera poco dopo le 18 ad Arau mentre attraversava in bicicletta la strada sulle strisce pedonali. La conducente che lo ha urtato ferendolo leggermente si è fermata solo pochi istanti per poi allontanarsi senza prestare soccorso. La polizia è alla ricerca di testimoni. Un ciclista di 58 anni ha riportato gravi ferite nel primo pomeriggio mentre scendeva dalla Valle Verzasca ed è uscito di strada all'altezza di una curva per poi finire in una scarpata. L'uomo, di nazionalità portoghese e residente nel Locarnese, è stato soccorso da un elicottero della Rega. Incidente mortale della circolazione oltre confine a Maccagno, in provincia di Varese, dove verso le 16 un'automobile ha travolto un gruppo di 5 pedoni uccidendo una 17enne sul colpo e ferendo in modo grave le altre 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni, ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. E la polizia ticinese ha formalmente identificato la vittima dell'incidente mortale avvenuto sabato notte a Canobbio. Si tratta di un 31enne italiano residente nel Luganese. La sua auto era uscita di strada in curva, precipitando in una scarpata. Uno sguardo ora su uno dei settori turistici estivi più rilevanti, quello delle capanne alpine. Si delinea un possibile giro di vite per contrastare i cosiddetti no-show, le riservazioni fatte da persone che poi non si presentano. Il 13 giugno l'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Svizzero deciderà se introdurre una nuova tassa di prenotazione come deterrente contro il fenomeno. Il servizio di Maria Iannuzzi.
Cresce la domanda di pernottamenti nei rifugi alpini. Nel 2025 si sono registrate oltre 400.000 presenze. A fronte di questo numero record, molti letti restano però vuoti. Secondo il Club Alpino Svizzero, circa il 40% delle prenotazioni viene cancellato o semplicemente gli ospiti non si presentano. Per arginare il fenomeno del no-show, il CAS valuta l'introduzione di una tassa di prenotazione che verrebbe trattenuta in caso di mancata presenza. Oggi, infatti, modifiche e cancellazioni restano gratuite, purché comunicate entro le 18, due giorni prima della data prevista. Favorevole a questa misura, Andrea Strohmeier, presidente dell'Associazione dei Guardiani delle Capanne.
Was passiert ist, dass Leute entweder in mehreren Hütten am gleichen Wochenende ihre Plätze buchen.
Quello che succede è che alcune persone prenotano in più capanne per lo stesso fine settimana, così da tenersi aperte diverse opzioni. Scelgono poi quella con il meteo migliore o con l'itinerario più favorevole. Di conseguenza i posti restano occupati fino a poco prima della scadenza della cancellazione. Succede anche che si prenoti la stessa capanna su più fine settimana, per poi scegliere all'ultimo quello più bello. Così già da inizio stagione molti posti risultano occupati. Tutto questo rende più difficile pianificare il soggiorno per gli altri ospiti che vorrebbero a loro volta recarsi in una capanna.
Spetterà l'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Svizzero il prossimo 13 giugno decidere se introdurre o meno una nuova tassa di prenotazione. L'auspicio dell'Associazione dei Guardiani delle Capanne è che l'eventuale misura resti semplice da applicare e non comporti un onere eccessivo.
La pagina sportiva è firmata da Patrick Locatelli.
Ben ritrovati Alexander Zverev, il re di Parigi per la prima volta in carriera. Il tedesco al primo slam ha sconfitto in 5-7 l'italiano Flavio Cobolli con il finale di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 dopo 4 ore e 19 minuti. L'iconico Gran Premio automobilistico di Monte Carlo è finito nelle mani di Kimi Antonelli, vincitore alla termine di 78 giri tribolati per le strade del Principato. Dietro all'italiano, alla quinta vittoria stagionale su 6 gare, il più giovane pilota di sempre a vincere su questo circuito, si è piazzato Hamilton a terzo e invece a Jarra, fuori dai giochi il campione del mondo Norris, così come Leclerc a muro durante la safety car e Verstappen, che già in partenza ha avuto un problema tecnico. Weekend all'insegna dei motori, in Ungheria Marca Marquez non ha lasciato che le briciole ai suoi avversari. Dopo la sprint allo spagnolo ha vinto anche la gara domenicale davanti alla connazionale Acosta e a Bagnaia. A Stoccolma faceva tappa la Diamond League di atletica, ottima prestazione per Audrey Verrot, che ha vinto gli 800 metri ritoccando il record del meeting a 1:53.98 e diventando la terza nella storia a scendere sotto l'1 e 54. E poi c'era attesa per un possibile nuovo record del mondo dell'eroe di casa Armand Duplantis, e invece lo svedese si è fermato a 5:80 al primato. È di 6:31. Chiudiamo con il calcio, mancano 3 giorni alla mondiale. Ieri intanto nelle amichevoli da segnalare l'ennesimo malore che ha colpito Christian Eriksen quando la sua Danimarca vinceva 2-1 con l'Ucraina, partita abbandonata e giocatore in condizioni fortunatamente stabili. Tra gli altri risultati, l'Italia ha sconfitto 1-0 la Grecia, 2-1 della Croazia sulla Slovenia.
Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo lunedì 8 giugno. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con possibili rovesci o temporali serali al nord anche intensi e con temperature comprese tra 10 e 27 gradi. Il radiogiornale termina qui, ma l'informazione, lo ricordo, è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari su Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Roberto Conti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.